al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Seconda giornata di Benedetto XVI in Israele. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, a fianco a me, buongiorno anche a Luis Badia. Allora, dicevamo, seconda giornata del Papa in Israele, questa mattina visita alla spianata delle moschee, alla cupola della roccia, al muro del pianto e al cenacolo. Nel pomeriggio è in programma, vi ricordo, la messa pubblica nella valle di Josafat. Ieri il Santo Padre ha visitato lo Yad Vashem, il memoriale delle vittime ebree dell'Olocausto. Le loro sofferenze, ha dichiarato il Santo Padre, non devono essere mai negate, sminuite o dimenticate. Dunque una mattinata intensissima in luoghi con un profondo significato spirituale. Al telefono abbiamo il nostro inviato Roberto Piermarini. Roberto, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, se si potesse fare un po' un sunto di queste due giornate, a partire dalla visita al Yad Vashem e poi alla mattinata di oggi.
Allora, è stata una giornata, come dicevi tu, molto importante, perché possiamo definirla una giornata per le tre religioni monoteiste, appunto l'Islam, l'ebraismo e il cattolicesimo, anche perché appunto il Papa poi alla fine si è recato a fine mattinata, ha incontrato i vicari di Terra Santa, gli ordinari di Terra Santa, per parlare anche alla Chiesa locale. Ecco, la mattinata oggi era una splendida giornata di sole, una temperatura mite, e il Papa è entrato appunto nella città vecchia, quello che in uno dei santuari per eccellenza dell'Islam, la spianata delle moschee, che è il più grande centro islamico dopo la Mecca e Medina. E devo dire che proprio sotto, nell'incantevole cornice della cupola della roccia, il Papa, come nella tradizione ebraica, appunto prima di entrare all'interno, che non è una moschea ma un mausoleo, si è tolto le scarpe per entrare appunto in questo mausoleo, e devo dire che non ha visto moltissimo, perché ci sono dei lavori di restauro, quindi maggior parte dei mosaici che sono all'interno di questo mausoleo ricchissimo, bellissimo, con delle pietre d'oro, che praticamente è finanziato dalla Giordania, e il Papa ha potuto vedere ben poco, ma si è fermato però all'interno di questo mausoleo. Il Gran Mufti gli ha parlato, gli ha rivolto un breve discorso, ha ricordato le violazioni e le limitazioni, le intimidazioni di Israele contro il popolo palestinese, e anche le limitazioni per l'accesso ai luoghi santi. Ecco, devo dire che il Papa ha fatto un discorso molto forte, in cui ha ricordato che proprio qui in questa roccia, la roccia di Abramo, fa riflettere sul mistero della creazione e sulla fede di Abramo, come ha detto, per le vie delle tre grandi religioni appunto monoteiste. E poi il Papa ha ricordato con molta forza che proprio da qui deve partire la sfida per tutti gli uomini a superare incomprensione e conflitti del passato e a porsi sulla via di un dialogo sincero, finalizzato alla costruzione di un mondo di giustizia e di pace. Ecco, abbiamo capito ieri proprio nell'intervento acceso che ha fatto uno sceicco durante l'incontro interreligioso, quanto covi appunto sotto la cenere, ancora quanto ci sia brace ardente sotto la cenere in questa terra, dove appunto improvvisamente esplodono tensioni, esplodono rivendicazioni, rabbie. Ecco, e questa è un po' la realtà di questa terra. Il Papa viene come pellegrino di pace e sta portando questa parola, che non di grossi effetti, diciamo così, nel senso non con frasi roboanti, ecco, ma lentamente sta affrontando proprio il tema della pace, partendo da quello che è proprio l'esperienza biblica anche, in questo caso per quanto riguarda oggi con Abramo.
Quindi, Roberto, possiamo anche dire che il viaggio in Giordania è stato diciamo sotto l'egida della testimonianza, del coraggio. Questa seconda parte del viaggio, forse sotto la parola giustizia e pace alla fine.
Ma sì, giustizia e pace, ma dobbiamo dire che ci aspettavamo alla vigilia strumentalizzazione da una parte e dall'altra, perché appunto ci stiamo accorgendo che qualsiasi frase del Papa, qualsiasi suo atteggiamento viene interpretato, c'è cioè un'interpretazione, certo, continua, e quindi in questo caso crediamo che sia un viaggio molto difficile, perché è condizionato da una parte appunto il famoso discorso di Ratisbona per quanto riguarda, sì, l'Islam, che mi diceva il nunzio non è stato completamente digerito qui anche in questa terra, quel discorso. discorso. E dall'altra parte c'è invece il caso Williamson, che non era, anche alla vigilia non era emerso, anzi se lo stesso Nunzio diceva ormai è superato, ma ci siamo accorti appunto anche da commenti della stampa che ogni tanto riemerge. Ecco, volevano forse delle scuse pubbliche qui in Israele alcuni settori, diciamo così, dell'ultradestra, appunto di scuse nei confronti di questo caso Williamson e il caso di Pio XII.
E poi tanto avremo... Prego.
E appunto nel muro del pianto c'è stata appunto questa, devo dire che è stata molto significativa questa preghiera che il Papa ha introdotto tra le fessure del muro come tradizione, che appunto il popolo di Israele si ritrova davanti a questo muro, che tra l'altro è la parte più povera del vecchio Tempio di Salomone, e appunto sono le pietre del Tempio di Erode, addirittura del Tempio di Erode, quindi sono pietre antichissime, levigate, dove si ritrova il popolo di Israele. Ecco, e all'interno di queste fessure vengono messe appunto delle preghiere, delle invocazioni. E quel Papa, come fece anche Giovanni Paolo II nel 2000, ha introdotto questo biglietto con una preghiera, che è una preghiera di pace per Gerusalemme, per le religioni e per il mondo.
Io ringrazio Roberto Piermarini, nostro inviato in Terra Santa, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro avremo la possibilità di ascoltare anche l'intervista a Padre Federico Lombardi, portavoce Vaticano, su come il Santo Padre ha vissuto, sta vivendo queste giornate intensissime. Intanto, per quanto riguarda la reazione della stampa internazionale, ma anche israeliana, con noi Luis Badiglia. Luis.
Per dirlo in pochi minuti, vorrei usare una sorta di immagine un po' comune che abbiamo tutti in testa, no? Quella che proprio in questi mesi si è usata da tutti, la famosa macroeconomia e la microeconomia. Cioè i grandi indici che segnalano come sta andando l'economia mondiale e poi quelli quotidiani di ogni cittadino del mondo. Perché dico questo? Perché io ho scoperto proprio stamane, facendo raffronti di quotidiani online, più rassegne stampa che ci mandano i nostri inviati da Gerusalemme in questo caso, che anche qui c'è una sorta di macro visita e una micro visita. Se facciamo l'analisi delle stampe internazionali dal punto di vista della macro visita, cioè dai grandi argomenti, delle cose che sta dicendo il Papa, delle sue parole, del ragionamento che sta conducendo, perché il Papa ormai è da 2 o 3 giorni, ma in particolare da ieri, che sta ragionando sulla pace, sottolineo. Quindi si sta avvicinando gradualmente a un insieme di concetti che non sono roboanti o grandiosi o grandiloquenti. Che sono quelli che si rivolgono direttamente alla ragione, e chi meglio di lui poteva fare un discorso di questa natura. Da questo punto di vista la visita fin qua è un grande successo, ha un risultato straordinariamente positivo e che naturalmente vedremo anche nel futuro. Non sono cose, queste semine non sono per la mattina o per la sera dopo, deve passare del tempo. Poi se si va alla micro visita, a quella piccola, a quella spicciola, a quella di consumo interno, allora si trovano degli spunti, per fortuna falliti, polemici o tentativi tali. Chiudo dicendo, per esempio, io ho scoperto che una buona parte della stampa israeliana internazionale che va su internet informa in un modo diverso da quanto, per esempio, e queste stesse testate informano internamente nella carta stampata. Lì c'è molto per il consumo interno, per i problemi interni anche politici. Nella dimensione internazionale capiscono che la cosa è diversa, allora l'impostazione è anche diversa.
Io ti devo interrompere perché vorrei chiedere alla regia di mandare in onda il secondo servizio previsto nella nostra scaletta, perché è il commento di un membro dell'associazione Buber Ebrei per la Pace, si chiama David Kalef, che parla del discorso allo Yad Vashem del Santo Padre. Sentiamo il suo punto di vista.
Diciamo che il discorso non mi è parso sorprendente, nel senso che ha confermato un po' gli articoli sulla stampa israeliana di stamattina, citano appunto esponenti politici o anche rabbini che sottolineano il fatto che il discorso di Benedetto XVI sia stato non particolarmente appassionato e abbia, come dire, commesso un peccato di reticenza, ecco, di non essere chiaro su alcuni aspetti della Shoah.
che tipo di discorso allora volevate sentire?
Gli ebrei hanno opinioni molto differenti sul Papa e su tutte le questioni, cioè non c'è un blocco monolitico che si aspetta delle cose. Diciamo c'è una parte consistente della comunità ebraica, un po' dappertutto, che rileva che quando la Chiesa, non solo questo Papa, fa affermazioni sulla Shoah e condanna, come ha fatto in maniera ovviamente molto decisa anche Benedetto XVI ieri, l'antisemitismo, non viene mai detto che si parla dell'antisemitismo che fosse un fenomeno a cui la Chiesa è stata estranea per secoli, e questo è quello che rende le affermazioni di condanna apprezzabili da una parte, e dallo stesso non ci si chiede come mai continua questa sorta di reticenza. Ecco, questa, voglio dire, in questo momento questa è la mia opinione personale, e però dicevo che non è solo personale, perché è quello che si coglie nei commenti di personalità religiose, politiche e anche uomini della strada in Israele, per esempio. Ecco, questo non significa che non ci siano persone che invece, per esempio nell'establishment politico israeliano, che invece non abbiano avuto perplessità, ecco.
Luis, dai movimenti della testa credo che tu voglia dire qualcosa.
No, mi dispiace che questa intervista sia stata registrata, perché non essendo qui presente la persona potrebbe sembrare poco leale la mia risposta, però io credo che non c'è nulla da reticente nei discorsi del Papa, assolutamente nulla. Non si può pretendere che il Santo Padre nel giro dei 15-12 minuti, perché quello era il protocollo nella visita dello Yad Vashem, e sviluppasse un insieme di concetti che già tra l'altro ha sviluppato,
certo.
Cioè basterebbe ricordare quello che Benedetto XVI ha detto andando a visitare il campo di sterminio ad Auschwitz, dove ha potuto parlare per più di 40 minuti e ha potuto sviluppare un'enorme quantità di concetti. Io ho visto, ho letto parte delle stampe israeliane oggi, per esempio, dove alcuni le criticano dicendo che è stato debole, reticente, come si dice, perché non avrebbe citato la parola nazismo o nazisti o governo nazista o Germania hitleriana. Ma andiamo a vedere l'infinità dei discorsi indietro di questi 4 anni, dove queste parole, e più che le parole, il concetto, l'analisi storica, la precisione, la condanna esiste. Allora, francamente, questo tipo di opinione, che trovo certamente rispettabile e legittime, mi lasciano un po' freddi, perché quello che conta qui è il senso della storia, cioè dove si sta andando, che cosa si sta cercando di costruire. E certamente in questo il Papa è stato chiarissimo fin qua, che magari non ha usato tante volte una parola, ma questa è una questione di gusti personali, e lo dimostra che nella macro visita, cioè nella grande prospettiva dell'analisi globale dell'insieme di un magistero complesso, le autorità rappresentative, cioè i due gran rabbini di Gerusalemme che ha incontrato il Papa, così come le autorità o esponenti rappresentativi del mondo musulmano, nessuno di loro ha mai detto una cosa di questo tipo. Cioè, dobbiamo avere anche il senso della misura. Il Papa non può accontentare tutti i cittadini di quelli che si fermano in tutti i semafori del mondo.
Si può fare polemica sempre e comunque.
Certamente.
Cioè, non se ne esce fuori, come dice qualcuno. Allora, io vorrei ovviamente avere molto più tempo per soffermarmi su questo viaggio, che comunque verrà analizzato, riproposto con una serie di interviste anche durante il nostro radiogiornale alle ore 14, poi l'edizione delle 17 e delle 19:30, e saluto dunque il nostro ospite Luis Badiglia, grazie per essere stato con noi. Vorrei allora chiudere questa prima parte di Al di là della notizia con l'intervista di Roberto Piermarini a padre Federico Lombardi, proprio su come il Santo Padre sta vivendo questi giorni così intensi, correggimi Luis, giorni di una visita che ormai è stata definita storica.
Certamente, non solo storica, una visita che sta avendo un straordinario risultato positivo e che ci fa sperare per il futuro, perché si sta seminando molte cose che nel futuro danno frutti.
Allora, io direi alla nostra regia di mandare il servizio, l'intervista appunto di Piermarini a padre Federico Lombardi.
Padre Lombardi, come ha vissuto il Papa la visita allo Yad Vashem? è naturalmente uno dei momenti culminanti di questi giorni, perché è un memoriale di una tragedia immensa, e sappiamo che posto ha questa tragedia nella storia del popolo di Israele e anche nella coscienza dell'umanità di oggi. Quindi il Papa l'ha vissuto in un modo estremamente compreso, estremamente profondo, con la più chiara e viva intenzione di dimostrare la sua partecipazione alla grande tragedia passata di questo popolo e anche alla sua sensibilità di ricordare quello che è avvenuto per evitare che si possa ripetere qualche cosa di simile in futuro, evitarlo assolutamente in ogni modo.
Ecco, eppure Vare Lombardi, la stampa israeliana parla oggi di discorso tiepido allo Yad Vashem del Papa.
Ma ovviamente io non sono d'accordo, cioè era un discorso detto con la consueta finezza e delicatezza del Papa, che non usa toni roboanti o teatrali, ma che toccava un tema profondissimo, che è quello della memoria e del nome. Il nome che, come sappiamo, da un punto di vista biblico dice l'identità delle persone, quindi ricordare tutte queste persone che sono nel cuore di Dio e che sono, diciamo, nell'eternità e che devono rimanere anche nella nostra memoria, proprio anche come monito per il futuro. Il Papa ha avuto dei momenti intensissimi nel discorso, quando ricordava l'esperienza dei genitori che pensano quale nome dare al loro bambino. Ecco, quindi era un discorso di profondissima sensibilità e emozione, ecco, però espresso con toni sempre misurati e moderati, come il Papa fa. Questo è il suo stile, che però chi lo conosce apprezza moltissimo.
Ecco, in che clima si è svolta la visita alla Spianata delle Moschee?
Ma era un clima piuttosto sereno. Questa immensa spianata fa molta impressione, la cupola della roccia è un edificio splendido, e il Papa è stato accolto all'ingresso di questa moschea, si è tolto le scarpe come è abituale in questi luoghi musulmani di culto, è entrato e accompagnato dal Gran Mufti, da un altro dignitario e da alcuni loro collaboratori, ha potuto vedere, diciamo, gli è stata data un'ampia spiegazione della moschea e del suo significato anche spirituale per tutti i musulmani del mondo. Purtroppo ci sono lavori in corso, quindi in realtà si vedevano dei grandi tendaggi, ma la famosa roccia custodita sotto la cupola non l'abbiamo potuta vedere.
Superato, Padre Lombardi, l'incidente dello sceicco che ha arringato contro Israele nell'incontro interreligioso?
Beh, per noi sì, bisogna vedere se anche la stampa o gli altri lo considereranno un incidente di percorso o continueranno a girarci attorno. Certamente è stato un incidente spiacevole, che ha turbato il clima dell'incontro di ieri sera, e noi, come dicevo, speriamo che non turbi in seguito i rapporti interreligiosi nella Terra Santa, che sono difficili. Quindi gli incontri di questi giorni fanno capire come effettivamente fare un cammino di comprensione mutua fra le diverse religioni qui e costruire veramente la pace è molto difficile. Il Papa dà un esempio di pazienza, di ascolto, di invito fiducioso a atteggiamenti dello spirito che possano costruire la via alla pace. Speriamo che venga ascoltato.
Ecco, cosa ha scritto il Papa nel biglietto che ha introdotto tra le pietre del Muro del Pianto?
Ma è stata una preghiera di pace, una preghiera di invocazione alla pace, che in questa città tutti possano trovare la pace, ebrei naturalmente, anche musulmani e cristiani, e che Gerusalemme realizzi quindi la sua vocazione di città della pace per tutti i popoli. È stato anche questo un altro modo di ritornare sul tema fondamentale di questo viaggio, che è un annuncio di pace.
E con questa intervista al direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, chiudiamo Al di là della notizia. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.